Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, puntata numero 33. Fantascientificast, puntata numero 33. Bentornati e benvenuti, insomma, da Paolo Bianchi,
Omar Serafini.
E per una puntata speciale, come spiegheremo, abbiamo deciso di essere in tre per fronteggiare il pericolo.
Ed eccomi qua, Massimo De Santo.
Il tema che tratteremo in questa puntata numero 33 di Fantascientificast è uno dei temi cardine della fantascienza, che ha permeato il genere un po' in tutte le sfaccettature: letteraria, cinematografica, televisiva, videoludica, e vuole essere forse il primo di uno speciale monografico sul tema interessantissimo delle invasioni aliene. Ragazzi.
Sì. Però mi chiamate solo quando ci sono i guai. Potevamo fare, non so, un tema sulla immortalità, sulle esplorazioni spaziali dove si scoprono pianeti pieni di donne meravigliose. No, voi mi chiamate per le invasioni aliene.
Dobbiamo fare fronte comune, Max.
Eccoci qua.
Allora, abbiamo deciso di decidere questo episodio, di dividere questo episodio, scusate, nei consueti quadranti che contraddistinguono il nostro podcast. Quindi parleremo di fantascienza televisiva. In questo caso abbiamo selezionato un'importante serie degli anni 70, che è UFO di Jerry Sylvie Anderson. Parleremo di fantascienza letteraria sul tema dell'invasione aliene. So che Max ha un carnet ricco.
Ho preparato un 1-2-3 fulminante.
Ecco.
E infine parleremo di fantascienza videoludica, parlando di un gioco che ha fatto la storia, tratta proprio il tema dell'invasione aliene del 1993. Stiamo parlando di XCOM, che ha anche avuto una recente riedizione. Ne parleremo, insomma, e direi di iniziare, come da questo breve sommario, dalla Talacron. Quindi Omar, a te la palla. Allora, abbiamo detto nel sommario, parleremo di una serie veramente storica.
Sì.
UFO, Omar, a te la palla.
Mia. Allora, Paolo, come nelle missive che ci siamo spediti in questi giorni, dicevo che per me UFO è una serie a cui sono legatissimo, forse perché da un certo lato la prima serie di fantascienza che ricordo da quando ho cominciato a capire la fantascienza, per cui ha anche un valore molto affettivo. E tra l'altro parliamo anche, se siete d'accordo con me, di una signora serie di fantascienza, perché era veramente una serie che univa una trama, una buona dose di suspense e poi soprattutto degli effetti speciali che reggono benissimo ancora adesso il tempo.
Beh, insomma, la mano di Jerry Anderson, sì, di Silvia, insomma, è sempre stata quella di un dettaglio quasi maniacale.
Permettetemi di fare, giusto appunto, bravo Paolo, mi hai dato il là su questo, una brevissima introduzione a UFO. Parliamo che nel 70 c'era Jerry Anderson, che poteva già vantare già allora una fama a livello internazionale di produttore, come produttore televisivo, e fino ad allora aveva prodotto quelle serie che usufruivano quella particolare tecnica delle marionette, che lui praticamente sì. Le Puppetons o Super Mario Nation.
Super Mario Nation.
Diciamo, fra queste varie serie, lui aveva, Anderson aveva già toccato la fantascienza con, nel 61 con una serie proprio fatta a Super Mario Nation che si chiamava Supercar, che non aveva niente a che vedere con Supercar, quello dei tempi più recenti a noi.
Non so se è arrivato in Italia, Wild.
Mai arrivato in Italia,
infatti.
Poi già del 62 con Fireball XL5, anche lei mai arrivata in Italia. Nel 64 con Stingray, questa qui è arrivata in Italia, però in maniera molto sfortunata come serie, che era, parlava di quel super sommergibile
sottomarino, sì, esatto.
Che tra l'altro lì c'era, Massimo, non so se ti ricordi, c'era una puntata mitica dove avevano utilizzato come alligatore gigante un vero alligatore vivo.
No, questa chicca me la sfuggita. No. Però Stingray la ricordo.
No, Stingray ha fatta benissimo. Tra l'altro,
in che senso sfortunato?
Sfortunata perché, Paolo, è una serie che è stata trasmessa dalla Rai solo su, mi pare, 20 episodi. Comunque mi riprometto di tornare più avanti in una puntata di tavola con su Stingray. Su una ventina di episodi aveva trasmesso appena 4 episodi. Per averla, per poterla aver vista averla tutta, abbiamo dovuto aspettare il oddio sempre me compianto Canal Jimmy, che a suo tempo aveva praticamente ripreso, a parte questi 4 episodi già doppiati in italiano, gli altri sottotitolati in italiano. Però quello, il punto topico era stato toccato nel 65 con la mitica serie Thunderbirds, questa qui ve la ricordate, caspita, anche
tratto. Io sto parlando purtroppo di almeno terza o quarta visione italiana, perché vabbè, l'anagrafica
infatti io me li ricordo proprio da che ero proprio bambino.
No, Thunderbirds poi anche lei è stata abbastanza sfortunata anche lì grazie a Canali.
Che anno hai detto?
65, che 65
ero proprio veramente bambino,
sì.
Avevo 5 anni.
Io ero appena nato, per cui ecco.
Forse le abbiamo viste in qualche edizione successiva.
Io mi ricordo Thunderbirds, vedevo sempre su Canal Jimmy, l'ho sempre sentita nominare. Mi ricordo di Thunderbirds, Massimo, ti ricordi di Viewmaster, che era quel proiettore tridimensionale fatto a binocolo che aveva i dischi che te mettevi,
sì, come?
Ecco,
come?
Mi ricordo,
ragazzi, stiamo facendo archeologia di fantascientifica.
Mi ricordo,
vai Omar, convergi su UFO,
ecco, se no non finiamo più. Comunque diciamo che
questo era il background, diciamo.
Il background.
Questo serve per far capire, ecco, di che stiamo parlando.
Il primo passo vero e proprio di invece passato alla cosiddetta live action, cioè alla produzione con attori veri, l'aveva fatto con un inusuale trailer fantascientifico che si intitolava Doppelganger, passato in Italia con doppia immagine nello spazio.
Ah, caspita, che è un film.
È un film, questo? Grandissimo, film che bellissimo. È stato bellissimo veramente. L'ho rivisto durante le ferie natalizie nel contesto dei compiti per casa per vedere UFO, per descrivere UFO, ed è veramente un gran film. Ma la cosa importante è che gran parte del nucleo a livello di cast e a livello effetti speciali di Doppelganger è stato poi riutilizzato per la nostra UFO. La serie UFO, infatti,
e quindi era la base produttiva, diciamo.
Esatto, gran parte dei mezzi. Ed Bishop, che era il mitico capitano Stryker, era l'attore protagonista di doppia immagine nello spazio. George C. Well, che era il colonnello Freeman, anche lui faceva parte del cast. Doppelganger, anche lui ha fatto grande successo all'estero, qui in Italia è arrivato molto sottotono, però dopo ha avuto una sorta di seconda giovinezza a seguito del successo di UFO, per cui ha vissuto una seconda giovinezza.
Insomma, UFO è proprio la serie che è arrivata in Italia e ha bucato.
Esatto, è bucato. UFO, diciamo che secondo me viaggiava su tre punti vincenti. Prima di tutto gli effetti speciali, ragazzi, parliamo. Chi di noi sono entrati nell'immaginario storico, la base Luna, ve la ricordate?
Quel satellite che aveva quell'immagine fissa eppure dava quell'impressione di spazio profondo.
Esatto, bravissimo. Che poi la base Luna, se ci pensi, dopo ha dato il là per la famosa base Alfa di Spazio 1999. Però i legami con Spazio 1999 lasciamoli all'ultimo, perché ci sono e le due serie sono cugine. Non dico sorelle, ma cugine.
Potevano essere sorelle.
Potevano essere sorelle, esatto, bravo Paolo. Hai dato una... Poi poi vi ricordate gli intercettatori? Gli intercettatori, quei sorta di strane di motoslitte
che avevano un unico missile, bravissimo. Se lisciavi l'UFO eri fregato, perché quello era quello.
Il SID, che stava per Space Intruder Detector, che ti ricordi? Ricordate, era quella sorta di cervello elettronico satellite in orbita.
Quello di cui parlavo prima, no? Che era localizzato in quella specie di oggetto che sembrava un teschio un po' allungato lateralmente.
Massimo doppiato da Renzo Montagnani.
E là.
Tra l'altro, questa qui, altra chicca, non lo sapevo neanch'io, l'ho scoperto dopo, dal grande Renzo Montagnani. Poi ve lo ricordate praticamente lo Skydriver, quella sorta di mix fra caccia e sottomarino che buttava sotto, no? Vediamo velocemente la trama, ma ovviamente sempre nel solito non darò spoiler, anche
se hai citato tutti i mezzi, ti sei dimenticato quella sorta di piccolo carro armato.
Sì, l'intercettatore, sì, quella sorta di carro armato, di cui io mi ricordo, Massimo, che di quello dell'intercettatore avevo dei splendidi modellini della Gorky Toys.
Infatti uscirono una serie di modellini.
I modellini? Veramente?
Sì, ma erano stupendi.
L'intercettore era bellissimo. C'era pure ovviamente la molla per far partire il missiletto.
L'intercettore...
Ma state scherzando, mi sono perso negli anni 70.
Tra l'altro, Paolo, dovrei averli ancora in qualche scatolone, sempre se la mia amata genitrice non me li ha buttati via. Comunque...
Li riesumerai allora. Esatto,
assolutamente. Vediamo un attimino velocemente la trama, senza dare troppi spoiler e senza cadere troppo nel dettaglio.
Anche perché poi mi aiuta molto nella rubrica finale, la trama di UFO.
Allora, siamo ambientati in quello che per allora è un immediato futuro, perché la serie, pur essendo degli anni 70, è ambientata negli anni 80, per cui c'è un futuro molto plausibile, perché non è che vediamo effetti, diciamo, troppo fantascientifici e avveniristici, per cui anche a vederla adesso la serie è abbastanza plausibile.
Diciamo che anni 80, in cui c'è stato uno strascico degli anni 70 abbastanza evidente.
Sì,
diciamo che quello che hanno lisciato completamente è lo stile degli abiti.
Esatto, infatti lì era molto ancora quasi swing
2001 di Siano Spazio, dai, quel tipo di tuniche
direi di sì.
E invece poi negli anni 80.
Oppure le mitiche magliette a rete quelle che c'erano del sottomarino, che avevano le magliette a rete, no? Stupende.
Comunque, vabbè, preferisco pensare ai gonnellini ultracorti.
Sì, anch'io avevo quell'immagine.
Esatto, e soprattutto le parrucche delle
parrucche delle addette, delle ragazze della base.
Quindi, insomma, anni 80 molto immaginifici.
Esatto. La Terra sta subendo una sorta, neanche attacchi, ma un'invasione silenziosa da parte di questa razza misteriosa, e questa fa parte di uno dei tre fattori di successo che vi dicevo prima. Questi alieni molto misteriosi che non si riesce a capire che cosa vogliono, chi sono, da dove vengono, lasciati molto, molto sul vago, ma pur mantenendo una presenza estremamente inquietante e opprimente. Viene creata per fronteggiare questa silente invasione una organizzazione transnazionale segreta, ma è mantenuta segreta per evitare che si diffondesse il panico nella popolazione, che viene chiamata Shadow, che era l'acronimo per Supreme Headquarters Alien Defense Organization, cioè quartier generale supremo dell'organizzazione difesa dagli alieni, che era praticamente ipertecnologica. Il bello di questo è che come copertura venivano utilizzati una sedicente società di produzioni cinematografiche, a cui il comandante Strecker era il proprietario. E non so se ve la ricordate, che aveva gli uffici che quando c'era il pericolo erano una sorta di mega ascensore e spariva verso il basso.
L'ufficio stesso.
Fra parentesi, una curiosità, questi uffici erano la reale studi della Metro-Goldwyn-Mayer, che erano vicino a Londra, a Borehamwood, e fra parentesi hanno mantenuto tuttora adesso ancora le indicazioni dove facevano il cast, cioè per cui, come dire, dove dovevano andare le truppe, eccetera. Ci sono ancora tuttora adesso le indicazioni, tanto per dirvi come la serie è rimasta impressa nella storia.
Possiamo farci un pellegrinaggio?
Ma direi di sì, quello è ovvio. È ovvio.
Parlatemi di pellegrinaggio, per favore. Sì. Vabbè, ve la racconto in privato.
Comunque, il cast, diciamo che la serie si snoda molto più avanti, per cui si fronteggeranno, si scoprirà che questi alieni da una parte stanno tentando di fare un'invasione abbastanza silente della Terra e avevano la necessità, si intuisce per via che avevano problemi di, non si riesce a capire se malattia o degenerazione genetica degli organi degli esseri umani per continuare a sopravvivere. Diciamo che le cause vere di questa invasione sono molto lasciate alla libera interpretazione e fantasia
Però ricordo questo tema che dicevi tu, no? In qualche puntata si fa capire che gli umani vengono rapiti per poter...
Esatto, ma come per esempio, Massimo, sul fatto che non si riusciva a capire da dove arrivavano queste linee, c'era una mitica puntata dove riescono a, con una serie di operazioni, a far seguire da una sonda terrestre uno di questi UFO che ritornava a casa. E alla fine scoprono che la sonda ha fatto un'unica fotografia e vedono la Terra, un pianeta identico alla Terra. Per cui anche lì c'è molto mistero sotto. Parliamo un attimino velocemente del cast. Come comandante Stryker troviamo il mitico Ed Bishop, che aveva già lavorato, come abbiamo detto prima, con Gerry Anderson, sia in Doppelganger sia come doppiatore in un paio di serie fatte con la tecnica Super Mario Nation da Gerry Anderson. Poi avevamo anche, ecco, lo sapevate che la comandante della base Luna, che era Gabrielle Drake, era la sorella di Nick Drake,
il famoso
cantautore.
No,
ecco,
l'ho scoperto facendo i compiti.
Bravo, vedi. E fra parentesi, inizialmente era nell'idea di Anderson, doveva essere un comandante italiano a comandare la base Luna, che si chiama Franco Desica. Dopo questa cosa qui l'ha riciclata in Spazio 1999, la seconda stagione, che c'era il vice comandante che era... adesso non mi ricordo più come si chiamava.
Tony,
esatto, bravissimo, mi ricordo il cognome, però apparentemente era è stata riciclata lì.
E infatti è naufragata la seconda serie. Sì,
la seconda, ma no, ma lì '99, ecco. Esatto.
Scusate, vabbè, faccio della
battutaccia.
No, la battutaccia
è proprio, ma ve lo vedete, un italiano coordinare un team.
Ma Paolo, citazione, era il famosissimo tenente Aiello, Agnelli, della recensione di Leo Ortolani su Star Trek Into the Darkness. vediamo un attimino invece la storia. Allora, la messa in onda di UFO è stata sempre difficile e travagliata fin dagli esordi. Infatti, in Inghilterra, che è la patria d'origine, la serie fu trasmessa per la prima volta solamente da alcune emittenti locali. E però non riusciva a trovare un'adeguata sistemazione palinsesti. Infatti, veniva sempre trasmessa, vuoi per i temi, vuoi per le situazioni, in quella che poteva essere.
All'ora di notte.
Esatto, nella seconda. Tra il second time, diciamo, per cui diventava una sorta di trasmissione culto, no? per pochi intimi,
per pochi gufi,
esatto. Ma questo soprattutto per quanto riguarda la storia parlava di droga, se vuoi anche discriminazione sessuale, cioè portava avanti già temi abbastanza pesanti per una serie del genere. La sorte
erotismo strisciante,
sì, ma molto, certo, sì, ma neanche poi tanto strisciante, ragazzi, le minigonne delle ragazze a base di Luna, ragazzi,
non erano da prime time, erano, diciamo così,
come direbbe qualche mio collega, a livello tonsillare, scusate il termine, però dava l'idea, ecco. Però la sorte, diciamo, sorte migliore l'ha subita invece negli Stati Uniti, dove approdò poco dopo, nel 72-73, dove fu acquistata da questo mega syndication di 136 emittenti locali e ha avuto una sorta di boom negli Stati Uniti, tanto che, e vedremo dopo questo, la famosa ipotetica serie UFO 2 doveva venire, sarebbe stata completamente finanziata dagli americani.
Ma cavolo, ma il 73 era pieno Star Trek, penso, la terza stagione.
Ma sì. In Italia invece la trasmissione di UFO è stata quantomeno confusa. La prima comparsa della serie l'abbiamo avuta nella mitica televisione della Svizzera italiana, che l'aveva reintitolata Minaccia dallo spazio.
E quindi solo al nord la vedevano all'inizio.
Sì, diciamo di sì, io me la ricordo.
TSI si vede un po' al nord ancora.
No, mi pare che non si vede più perché adesso utilizzano
perché adesso col digitale
la terrestre è semicriptata, per cui. La televisione svizzera italiana ha trasmesso solamente 13 episodi, anche lei ovviamente in seconda serata, mentre invece
poi però è venuta, no?
Sulla Rai è arrivata anche lei, però è stata trasmessa in due blocchi da 8 episodi, tra l'altro ha ripreso alcuni episodi che gli svizzeri non avevano trasmesso, però anche lì Massimo, qual è stato? Ovviamente allora la dirigenza Rai aveva intuito che quella lì pensava che era una serie per ragazzini, gli UFO, gli astre, per cui l'aveva sbattuta dentro nel famoso contenitore la TV dei ragazzi, non so se
ma
me lo ricordate.
Ecco. Che anno era?
71.
71, perché io ricordo, io l'ho vista, diciamo, in contemporanea, vai, come si può dire, mi trovo, ecco. L'età, avevo 11 anni.
Il problema è che per essere trasmessa in questa fascia oraria ha dovuto subire dei tagli, tagli abbastanza pesanti, no, direi, e tra l'altro le edizioni della Svizzera Rai, quelle della Svizzera italiana, hanno due doppiaggi completamente diversi, due diverse titolazioni, e poi tra l'altro, come ripeto, la serie al loro interno aveva diversi buchi, per intenderci, perché da una parte e dall'altra su un totale di 26 episodi ne hanno trasmessi uno 13 e uno 17, mi pare 17-18 episodi.
Che disastro.
Infatti, onestamente, a volte è proprio un miracolo, no? Di come, nonostante questi scempi,
infatti,
si riescono a restare nell'immaginario collettivo.
Ecco. Tieni conto che poi in Italia invece ci siamo salvati con una serie di filmati autoctoni, cioè nel senso che erano stati prodotti, diciamo, con, non so se avevano chiesto il benestare ad Anderson, però avevano fatto una serie di film tratti dalla fusione di diversi episodi ed erano stati trasmessi al cinema, e avevano avuto un successo anche lì della Madonna, e tra l'altro c'erano dentro anche stranamente episodi che non erano mai stati trasmessi né sulla Svizzera né sulla Rai,
diciamo, che hanno recuperato, hanno fatto in modo, esatto. Però i film io non li ho mai visti, devo essere sincero, quindi non so bene se l'operazione era riuscita.
Guarda, su quello, Paolo, io mi ricordo solamente che avevo visto un film, ero piccolissimo, al cinema con mio padre. Andiamo veramente,
i film li passavano comunque anche sulle televisioni private, sì, tanto in tanto.
Sì. Diciamo che solamente nel 2000, a 30 anni dalla sua nascita, UFO è stato finalmente giustamente riproposto in tutti i 26 episodi all'interno di una trasmissione di Tele Monte Carlo 2, che era l'attuale MTV, che si chiama Dottor Futuro. Qui praticamente avevano fatto un lavoro veramente encomiabile, che avevano preso tutti gli episodi, li avevano addirittura ridoppiati con un doppiaggio abbastanza più coerente, addirittura avevano fatto un'opera di aver preso il famoso uno degli episodi mancanti, avevano tirato fuori la colonna, il doppiaggio da uno dei film che c'è, il cui l'episodio faceva parte, e l'hanno rimontato dentro. No, veramente una,
infatti, questa è la versione televisiva che forse mi ricordo meglio, perché in quegli anni Tele Monte Carlo 2, tra l'altro, ci dava dentro a livello di fantascienza,
assolutamente,
quello,
sì.
No, ma oltre i Outer Limits
attualmente la stanno dando su Sky,
sì?
Sì, no, questo, io l'ultima volta che l'ho vista, Massimo, era stato su Jimmy, l'ultima volta che l'ho vista.
No, cioè, non so se hanno rimesso tutta la serie, però appunto vi raccontavo della visione dei primi due o tre episodi con i miei figli, l'abbiamo vista su Sky, ma forse un mese fa.
Ma è anche vero che, Paolo, rispondevo a te prima, Tele Monte Carlo 2 a suo tempo aveva un agreement con Jimmy, infatti a suo tempo avevano importato anche insieme, avevano unito le risorse economiche, avevano preso Enterprise e l'avevano presa.
Infatti mi ricordo.
Ecco.
Ci davano parecchio, comunque, Outer Limits anche, una serie che prima o poi tratteremo.
Outer, sì,
bella.
Che che Outer Limits io farò un parallelo con ai confini della realtà, perché secondo me viaggiavano su canali paralleli. Concludo velocemente con quello che accennavamo prima, che è il famoso progetto di UFO 2, sulla scia del mega successo che la sera ha avuto negli Stati Uniti. I produttori americani hanno solleticato Gerry Anderson, e Gerry Anderson aveva cominciato a mettere in cantiere questa famosa serie di UFO 2. La serie di UFO 2 prevedeva che a un certo punto, io vi dico un attimino la sinossi, poi ditemi voi se vi ricorda qualcosa. Sinossi prevedeva che la base Alfa, cioè praticamente tutta la prima linea contro gli alieni, veniva trasferita sulla base Luna, che veniva ampliata e veniva chiamata base Alfa. Ok?
Ma sì, vago ricordo.
Esatto. A un certo punto, nella prima puntata, cosa succedeva? Dato che gli alieni a un certo punto si incavolavano, facevano un mega attacco massivo, facevano scoppiare il reattore nucleare che alimentava la stazione Alfa e faceva uscire la Luna dalla sua orbita.
Ma mi ricordo qualcosa?
Incredibile.
Morale della favola, praticamente, da qui cosa voglio arrivare? Che dato che UFO 2 non è mai partita per una serie di motivi,
l'idea è buona, non si butta.
No, esatto, come dire, tutto fa brodo, oppure gli script efficaci sono come il maiale, non si butta via niente. Hanno fatto, da qui è nata Spazio 1999, per cui è per quello che, come dicevo all'inizio dell'intervento, sono serie cugine, non sorelle ma cugine.
Ma come dice il buon come dice il cantastorie, questa è un'altra storia, insomma, magari
esatto.
Ne parleremo in maniera approfondita magari in un futuro episodio, perché degli Anderson e ragazzi,
no, ma
mi
poi
ho solo tirato fuori UFO oggi.
Ma io, Paolo, Spazio 1999, ragazzi, fra alti e bassi, però anche quella lì è un'altra serie mitica, fra l'altro
la prima serie, quantomeno
una delle pochissime serie, tra l'altro prodotta dalla Rai in prima persona, fra parentesi.
Sì, è vero, c'era una forte produzione italiana. Bene, allora, grazie Omar per questa carrellata, insomma, su questa fantastica serie che ci stiamo rigodendo in queste sere qui a Fantascientificast.
Effettivamente, proprio tornare, ci fa tornare agli anni ridenti della gioventù.
Sì. È una serie,
voi siete giovani, quindi
dicevamo prima nel fuori onda, è una serie che forse oggi sente un pochino i tempi, nel senso che è cambiato lo stile, sono cambiate un po' di cose nell'ambito dei telefilm di fantascienza, insomma, di azione in generale.
Però è sempre godibilissima.
Va guardata con affetto.
Sì.
Cioè, guardata con un occhio d'affetto.
Sì, d'accordo, Massimo. Allora sono d'accordo.
Ne riscopre, ne ritrova l'originalità, la genuinità. E appunto a me brillavano, non si possono vedere in audio, ma quando abbiamo ricordato tutti i diversi componenti, no? I vari oggetti, missili, la navi, mi brillavano gli occhietti.
Minigun.
Effettivamente. hanno aperto un campionario di immaginazione fino allora sconosciuto.
Eh già. Dunque, chiudiamo quindi questa Tavacron e passiamo alla seconda parte di Fantascientificast.
My God, it's full of stars.
E dunque, come preannunciato durante il sommario, Max, il cabaret oggi è particolarmente ricco.
Oh, guarda, io naturalmente col tema invasioni aliene a un certo punto sono andato quasi proprio in come dice, in overclocking, si dice. C'è quel processore a 1000, quindi alla fine ho detto, vabbè, considerando che, come hai detto anche tu, probabilmente questo è solo il primo di una serie di team up sul tema, mi sono contenuto e ho scelto tre opere, perché poi gli autori che ci sono dietro sono a loro volta assolutamente meritevoli di puntate dedicate alla loro complessiva opera. In parte, tra l'altro, uno di questi lo abbiamo già trattato, parlo di Robert Heinlein, in cui abbiamo fatto l'ultima Fanteria dello Spazio, se vi ricordate.
Fanteria dello Spazio, sì.
E quindi ci concentreremo più sulle opere, no, piuttosto che sulla storia dei loro scrittori. Comincio con Schiavi degli Invisibili di Eric Frank Russell, che io considero un romanzo veramente affascinante e che mi ricorda sempre, io faccio poi sempre questo errore, mi ricorda sempre il film di John Carpenter, che probabilmente diciamo è più famoso da un punto di vista mediatico, che è quello Essi Vivono. Non è un grande successo commerciale, però
ne abbiamo già parlato,
rimasto,
tra l'altro
fantascientifico. È rimasto comunque un film molto molto noto. Io lo confondo sempre perché la trama di Schiavi degli Invisibili, che badate bene è un romanzo del 1939 e che quindi diciamo sicuramente il capostipite da questo punto di vista, ricorda molto a me personalmente la trama del film, che invece è tratta da un racconto breve degli anni 60 di un altro autore di cui in questo momento mi sfugge il nome. Schiavi degli Invisibili presenta il tema dell'invasione aliena nella maniera più sottile possibile, no? Cioè l'invasione migliore è quella in cui l'invaso non sa di essere invaso, no? E quella è diciamo la situazione nella quale appunto si è schiavi di una presenza invisibile e non ci si rende conto di essere schiavi. E questo tema affascinante che viene sviluppato appunto da Russell nel romanzo, in cui con crescente, come si può immaginare, sorpresa ed orrore, il protagonista scopre questo mondo parallelo, scopre che l'umanità è in realtà schiava di una razza aliena, la quale si nutre di emozioni. E che quindi è all'origine, è la causa prima del fatto che gli esseri umani sono come inclini alla violenza, sono inclini all'odio, sono inclini insomma a tutta quella serie di emozioni violente che per i protagonisti alieni del romanzo, che si chiamano Vitoni, sono l'equivalente di una bella bistecca, di un meraviglioso hamburger alla griglia, o dite voi quali manicaretti vi vengono in mente. Il racconto, il romanzo è molto, nello stile di Russell, è un romanzo molto dinamico, raccontato in uno stile asciutto, che però nello stesso tempo diciamo, non disdegna l'avventura, ed è una lettura, nonostante gli anni passati, appunto 1939 ad oggi, assolutamente godibile, meravigliosa, e sarà simpatico ed interessante per i nostri ascoltatori che volessero leggere il romanzo, poi appunto provare a fare il parallelo col film di Carpenter. Non so se voi l'avete letto.
Sì, Schiavi Invisibili, sì.
No,
Paolo è giovane,
manca,
se lo segno.
Però sto vedendo che è stato riedito parecchie volte, tra l'altro vedo una edizione della Coniglio Editore, abbastanza recente.
Abbastanza recente. Io naturalmente faccio riferimento 2010. Della Nord, che mi pare che non si trova ancora in giro, giusto una chicca, Russell è famoso per aver vinto il premio Hugo con un racconto breve famosissimo nella fantascienza, che in italiano è tradotto magistralmente con Sarchiapone, che in originale è Alla Magusa, ma è anche questo una chicca da segnalare, assolutamente simpaticissimo, un racconto fulminante che raccomando a tutti i nostri ascoltatori di andarsi a cercare e a leggere. Seconda opera che segnalo, autore famosissimo che abbiamo appunto già trattato tematicamente con Fanteria dello Spazio, Robert Heinlein, che merita forse 10 puntate monografiche, uno dei grandissimi, dei grand master della fantascienza, uno dei pochi che è riuscito a disegnare una storia dell'umanità futura che si estende sull'arco di letteralmente migliaia e migliaia di anni, e che diciamo veramente merita di essere esplorata fino in fondo. Bene, questo grandissimo ha scritto un romanzo che si intitola Puppet Master, i burattinai, diciamo, che tradurremmo un po' più correttamente, che è stato tradotto in Terrore dalla Sesta Luna, con un po' diciamo di fantasia da parte del traduttore.
No, scusa Massimo, un giorno però dovremmo fare una sorta di speciale
i titoli storpiati. Volta cosa che c'era Katango, no?
Katanga Kong.
Basta leggere il blog di Leo Ortolani, no? Che ha addirittura inventato una divinità What the fuck? Perché diciamo, ispira i traduttori. Dicevo quindi Terrore dalla Sesta Luna, Puppet Master, che ha avuto anche una riduzione cinematografica in chiave hollywoodiana con un protagonista molto famoso, Donald Sutherland. Terrore dalla Sesta Luna è in realtà diciamo un romanzo impostato con un taglio quasi poliziesco, no? Anche qui c'è una scoperta di questa invasione in corso che ha diciamo delle caratteristiche molto diverse da quella descritta da Henrik Frank Russell, dove diciamo i vitoni erano delle entità quasi sovrannaturali, immateriali in qualche misura, e condizionavano gli esseri umani in una maniera che avremmo potuto dire quasi sostanzialmente telepatica. Viceversa, qui gli invasori alieni di Heinlein sono quanto di più materiale e ripugnante possa venire in mente, sono una sorta di, come potremmo descriverli, molluschi, vai, dei molluschi, hanno un aspetto simile, si impiantano letteralmente sulla spina dorsale delle vittime e ne assumono il controllo sostanzialmente da un punto di vista proprio fisico. Il racconto, il romanzo è raccontato come un poliziesco, letteralmente, nel senso che i protagonisti fanno parte di una specie di squadra speciale, il protagonista in particolare è una sorta di agente segreto. Credo di aver già citato la scena iniziale del romanzo, che è simpaticissima perché diciamo in qualche maniera prevede la capillare diffusione dei telefoni mobili, nel senso che il nostro protagonista ha un telefono impiantato direttamente nell'orecchio sinistro o destro, non mi ricordo.
Molto bene.
Quindi squilla direttamente nel cervello e lui fa una serie che di incubo. Commenti su questa cosa. Quindi è molto simpatico, molto interessante. Heinlein è uno scrittore di grandissimo spessore. E, ci sono alcuni meccanismi molto interessanti che poi si ritrovano in tante altre situazioni. Gli alieni in realtà per invadere hanno bisogno quindi di impossessarsi del corpo degli esseri umani, lo fanno con la classica tecnica, no? Quindi di cominciare da uno e poi con una tecnica quasi come potremmo dire da epidemia, no? C'è un modo mediante il quale si riproducono e quindi danno vita ad un nuovo esemplare alieno che poi prende il controllo di un nuovo essere umano e via così. E quindi il racconto è interessante anche per la descrizione molto dettagliata del modo in cui questo avviene, anche perché il protagonista naturalmente viene fatto schiavo e poi si libera, insomma in realtà viene fatto schiavo ben due volte, perché una seconda volta deve farlo in maniera strumentale per portare a compimento poi il piano che alla fine consentirà di sconfiggere gli alieni. E bisogna dire che Heinlein, come al solito, è davvero un gran maestro nel riprodurre, ricostruire l'orrore di questa dominazione completa della propria persona fisica, pur lasciando intatta, diciamo, la coscienza. E quindi questo è un altro grande esempio di invasione aliena. Anche qui mi corre la domanda, l'avete letto?
No, ho visto il film. No,
anch'io.
Vi devo segnalare che il film non è all'altezza del libro. Il libro è molto interessante, molto bello.
No, me lo ricordo che era abbastanza...
Il film, per chi ha già letto il libro, è simpatico da vedere. Per chi non avesse letto il libro, mi ricordo che insomma non era proprio assolutamente esaltante. Bene, concludo con quello che per me è veramente il gioiello della serata, che è una raccolta di quattro racconti di Lester Del Rey. Lester Del Rey è un altro scrittore del periodo d'oro della fantascienza, è stato anche molto attivo dal punto di vista di diciamo curatore di serie di riviste, di serie di libri. In America è molto famosa la Del Rey Books, diciamo la sua scelta di casa editrice o equivalente, e ha scritto tante opere, tanti romanzi, ma quella a cui faccio riferimento si intitola in originale Golem and Gods, credo, sì, Gods and Golems, e tradotta Invasori e Invasati,
anche qui
la fantascienza. Era una serie, era una raccolta editata da Urania.
È un Urania, e l'Urania numero, ce l'ho qui davanti a me e lo sto sfogliando veramente con affetto, ma ci vuole.
Tu pensa, Max, 653, è uno dei primi
del 15 settembre 1974.
Cioè, deve essere stato riedito dopo, sai?
Eh sì, credo proprio di sì. È perché stato riedito in uno... Mondo Uranian, credo, una di queste serie.
Sì, sì.
Io qui c'ho qui davanti a me l'originale, ci sono quattro.
Penso, Max, è uno dei primi libri di fantascienza che mi è capitato tra le mani.
Caspita.
Allora condividi con me l'affetto.
Beh, sì.
Ci sono dentro quattro racconti che, come dire, esplorano questo concetto dell'invasione aliena da praticamente appunto quattro punti di vista differenti, tutti simpaticissimi, tutti interessantissimi, tutti profondi, tutti sconvolgenti. In particolare devo dire, io rimasi, 1974 avevo 14 anni, rimasi scioccato dall'ultimo racconto che si intitola Non avrai altro popolo, riferendosi facendo una parafrasi di Non avrai altri dio all'infuori che me, che è un racconto in cui gli invasori alieni sono direttamente alleati con Dio, ma non con Dio per modo di Dio, proprio Dio, quello lì che diciamo conosciamo noi, no?
Quello della barba,
il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E questo racconto esplora, ribalta lo scenario. Non ne voglio raccontare in nessun modo, non ne voglio svelare in nessun modo la trama, perché è una di quelle cose veramente da leggere, che almeno per me fu come aprire un vaso di Pandora di idee impossibili, no? Che sconvolgevano qualunque canone plausibile finora, fino a quel momento, da me pensato, che quindi mi emozionò tantissimo. Insomma, ci volle parecchio tempo anche per ritrovare un po' di equilibrio, un po' di equilibrio dopo la lettura di questo fulminante racconto breve. Ce n'è uno ancora più bello, da un punto di vista proprio della narrazione, che si intitola proprio Gli invasori, nel quale il protagonista, dico solo questo, che viene fuori quasi subito sostanzialmente nella storia, il protagonista della storia scopre di essere, senza volerlo e senza saperlo coscientemente, uno degli alieni invasori. E da qui si sviluppa, no, una specie di crisi di identità, perché il lavoro fatto per trasformarlo in un umano che potesse infiltrarsi senza essere scoperto, appunto, nelle file degli umani, era stato fatto troppo bene, per cui di fatto questo invasore inconsapevole diventa nemico della sua stessa razza, della sua stessa origine. E via così, potrei continuare, ce ne sono altri due, insomma, ma direi che la segnalazione è: cercatelo, questo Invasori e Invasati, se lo trovate nelle edizioni appunto più recenti, meglio, se non lo trovate, siete, secondo me, legittimati e abilitati a cercarlo nelle forme più moderne, per esempio di ebook. No.
Canali alternativi.
Ovviamente,
come
si
sempre,
dice... io lo dico in piena serenità, perché un po' se il libro non è edito in Italia, secondo me è più che legittimo cercarselo. È un modo anche di salvarlo, no? Nella sua versione italiana. Dall'altro lato si può legittimamente acquistarlo, perché sicuramente in inglese lo trovate sui canali ufficiali, ve lo comprate su Amazon piuttosto che in una qualunque altra distributrice, e lo pagate e lo acquistate regolarmente. Insomma, anzi, ovviamente suggeriamo sempre, se possibile, di leggere le opere in lingua originale. E
più godibili,
niente, che dire di più? Credo di aver dato possibilità di esplorazione del concetto di invasione aliena veramente interessanti e godibili per tutti. Se avete commenti o domande, sono lieto di rispondere, altrimenti passiamo ai giochi.
No, ma mi hai fatto ricordare, ricordare Schiavi degli Invisibili, che veramente era troppo bello.
Vabbè, guarda che mi avete talmente convinto che ho già staccato l'ordine Amazon. L'ho trovato.
Che cosa?
Schiavi degli Invisibili.
No, quello è veramente, veramente un gran libro. Guarda,
Russell a me piace molto. C'è questa scrittura secca da thriller, da romanzo di spionaggio, nel quale però lui riesce a mantenere viva la componente fantascientifica.
Ma no, Non aveva scritto anche Galassia che vai?
Eh sì,
anche.
Come no?
Beh, Galassia che vai era troppo, era, secondo me era godibilissimo perché era molto sopra le righe, no Massimo?
Cioè, mi sa che ne parleremo ancora di questo.
Sì, ha scritto il tecnico telepatico, che è un'altra cosa, un'altra interessante declinazione. Poi insomma, appunto, alla Magusa, per esempio, credo venga considerato uno dei pochissimi, credo che sia l'unico racconto di fantascienza umoristica che ha vinto il premio Hugo. Quindi abbiamo citato tre gran signori questa sera e tre opere veramente fantastiche.
Ci lasciamo magari ogni ulteriore declinazione, sì, magari in uno dei prossimi speciali. Immagino che comunque ci sia ancora molto da dire, no Max?
Sulle invasioni aliene.
Bene, allora ci avviamo verso l'ultima rubrica di questa puntata numero 33 di Fantascientificast, della rubrica che riguarda la fantascienza videoludica. Terza parte di questo episodio numero 33 di Fantascientificast è il quadrante che mi riguarda. Ragazzi, se dico XCOM...
Paolo, tocca a te!
Come?
Dicevo, Paolo, tocca a te.
Ah sì. Dicevo, XCOM, vi dice qualcosa? No.
È una famosa casa produttrice di modem.
Sì,
esatto. Allora, no, sto parlando di un videogioco edito dalla mitica Microprose. Di Sid Meier's del 1993, un videogioco strategico che riprende in parte un pochino la trama di UFO del 1970. È arrivato in Europa come UFO Enemy Unknown, nemici sconosciuti, e si trattava di uno strategico a turni, quindi diciamo uno di quei videogiochi in cui la strategia è divisa in turni del giocatore e turni dell'intelligenza artificiale, nella quale la premessa è veramente molto semplice: un gruppo di alieni misteriosi ed ostili hanno cominciato silenziosamente ad invadere la Terra e giustamente i governi mondiali mettono in piedi quella che è la XCOM, ovvero l'unità di combattimento extraterrestre. Vi ricorda un po' qualcosa?
Sì, qualcosa che comincia con la S e finisce con la O.
Esatto, dotata delle più diciamo sviluppate e tecnologicamente avanzate armi e veicoli di tutti gli eserciti terrestri, gli intercettori, che così riprendono un pochino qualcosa di già visto, e si trattava di un videogioco veramente complesso. Questo è passato alla storia per essere uno dei videogiochi più complessi mai idealizzati. Prendeva diciamo parte, era diviso in due parti: la parte di gestione della base, che era una vera e propria gestione economico e politica dei costi della base dell'XCOM, quindi dello sviluppo delle armi, delle autopsie degli alieni catturati, quindi della conoscenza del nemico che ci si trova davanti, e il reclutamento dei soldati, quindi c'erano dei fondi che dovevano essere gestiti, e non era affatto semplice perché una cattiva opera dell'XCOM a livello globale ovviamente vedeva la ritorsione degli stati membri e la fuoriuscita dal progetto, quindi fondi in meno. E non era facile in questa prima fase stare dietro a tutti gli episodi che succedevano a livello globale, quindi intervenire in ogni dove succedeva un rapimento alieno piuttosto che una vera e propria azione terroristica degli alieni in alcune città del mondo. Quindi la seconda parte del gioco prevedeva appunto l'intervento nei luoghi della crisi, con una squadra di soldati che agiva appunto secondo il meccanismo dello strategico a turni in un ambiente che era generato in maniera del tutto casuale e vedeva la visuale in proiezione isometrica, quindi falso 3D, diciamo così. Sì. Era difficile perché l'intelligenza artificiale di questo gioco, soprattutto nella fase di combattimento sul campo, era estremamente avanzata. E non era semplice gestire i movimenti in un ambiente che alle volte era anche molto grande, quindi c'era tutto un sistema di coperture dei propri soldati, dei tutela della salute e della, diciamo, sicurezza della propria squadra, che non era assolutamente facile da gestire. Oltretutto la difficoltà aumentava ovviamente andando avanti con le missioni e sviluppando tecnologie più elevate, quindi arrivavano alieni decisamente più ostici da combattere, e tutto era collegato al fatto che magari non si riusciva a stare dietro a tutto e qualche stato membro dell'XCOM, diciamo, decideva di togliere
il supporto. Stai descrivendo un mondo estremamente affascinante, ma era anche, come dire, abbastanza immersivo quando lo giochi.
Era molto immersivo. Nel senso che questo XCOM è stato valutato da IGN, non so se conoscete Imagine Games Network, è un sito web che si occupa di videogiochi, attivo dal 96 e forse uno dei più importanti a livello globale. L'aveva definito come uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi nel 2007.
Però
Miglior gioco per PC. Era molto immersiva la storia, Max, forse perché per chi era appassionato di fantascienza ha visto anche UFO, la cosa era particolarmente interessante, insomma, particolarmente uno si immedesimava un po' in Straker, per dire, no? Nella gestione della base, tutta una serie di cose. E poi sicuramente era sfidante, come ho detto. Ha avuto tutta una serie di...
Il titolo originale era
del 93, però diciamo 93. Dal 95 in poi sono usciti vari rifacimenti. XCOM Terror from the Deep, che vedeva una seconda fase dell'invasione aliena direttamente da sott'acqua, insomma. Dal profondo del mare. XCOM Apocalypse, che invece era un gioco un pochino più evoluto, parliamo del 1997, dove la grafica cominciava a essere anche un pochino più dettagliata, non fu un grande successo perché aggiungeva complicazioni inutili, diciamo, al meccanismo del gioco e ambientava le vicende dell'XCOM in un futuro nel quale le invasioni aliene hanno comunque irrimediabilmente compromesso la vivibilità del pianeta.
L'ecosistema terrestre.
Esatto. Gli Interceptor, che erano questi caccia che andavano ad abbattere gli UFO nel primo titolo, furono protagonisti poi nel 98 di un simulatore di volo vero e proprio. Se ci pensate, siamo a 4 anni dallo splendido successo di Wing Commander, che è stato il primo videogioco di cui abbiamo parlato a Fantascientificast, e la Microprose ci provò con XCOM Interceptor, che non fu un grande successo. Il grande successo arrivò invece è arrivato, diciamo, il passato è sicuramente più prossimo, nel 2012. La Microprose nel frattempo è stata ceduta, prima la Hasbro Interactive, che poi l'ha riceduta ad altri. Insomma, il titolo, diciamo, la proprietà intellettuale di XCOM è passata di mano in mano, finché è finita nel 2007 nelle mani della 2K Games, che è una società, non so se avete presente la Take-Two Interactive, protagonista negli anni 90 diverse produzioni, tra cui Duke Nukem Forever, piuttosto che BioShock, insomma, e tra l'altro produttore di quasi tutti i Civilization. Quindi lo zampino di Sid Meier c'era comunque dentro. Quindi la 2K e la Firaxis Games, che è quella che attualmente produce Civilization, ha rilasciato nel 2012 XCOM Enemy Unknown, che, ragazzi, se andate a vedere le mie statistiche su Raptor di gioco, praticamente è quello che mi sta praticamente rovinando le giornate.
Scusa, ma Enemy Unknown non era il titolo originale?
Esatto. L'operazione della 2K e della Firaxis qual è stata? Non cambiare assolutamente niente alla trama e alla meccanica di gioco. Niente. Un reboot vero e proprio della serie originale, semplicemente con una grafica ovviamente adatta ai tempi. e hanno fatto un successo veramente spaventoso nel 2012.
Ah, quindi in pratica è una riedizione moderna esattamente dello,
titolo originale del 93, identico.
Che però gode di tutta la tecnologia.
Esatto, cambia leggermente la storia, ma veramente il Gearscape e il Battlescape, che sono queste due fasi, quindi di gestione della base e di azione sul campo, sono praticamente identiche. Il grado di difficoltà è lo stesso, anzi, vabbè, l'hanno leggermente diminuito, ma fate conto che il terzo livello di difficoltà di questo gioco è quello classico. Mm-hmm. Cioè per farvi capire quanto era difficile il titolo del 93. E nel novembre dello scorso anno, quindi abbastanza recentemente, è stata rilasciata anche un'espansione che aggiunge solo alcuni elementi alla trama senza ampliarla, quindi aggiunge altri elementi di gestione del gioco, con l'introduzione di una specie di competitor dell'XCOM su scala globale, che comunque si inserisce nella trama, non la sostituisce, quindi è molto 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 godibile. È stato veramente un successo, tanto che nel 2012 è stato nominato Game of the Year.
E però,
quindi l'operazione è perfettamente riuscita. Nel 2014 pare sia previsto il lancio di un nuovo capitolo. Non lo so, nella saga originale Terror from the Deep aveva avuto molto meno successo dell'XCOM originale. Non so cosa si inventeranno quelli della 2K. Sicuramente c'è da dire questo, nel 2013 hanno provato, secondo me, a andare in un terreno non loro. Qua Max mi capirà, hanno preso la storia di XCOM, semplicemente, quindi questa società segreta che diciamo combatte l'invasione aliena, l'hanno spostata nel 1970, quindi in piena epoca Kennedy, per dire. E ci hanno tirato fuori uno sparatutto sullo stile identico di Mass Effect 3. I meccanismi sono estremamente identici a quelli di Mass Effect, quindi tre protagonisti che agiscono in contemporanea, un comandante che dà gli ordini, azione sul campo in maniera, insomma, in pieno stile sparatutto, insomma. Ti dirò, lo sto provando, non sono pienamente convinto, non sono contentissimo, nel senso che l'idea poteva essere secondo me originale, nel senso che pensare un'agenzia come l'XCOM negli anni 70 sicuramente è stato un bel esercizio un po' utopico, mi ha ricordato per certi versi, non so se ci avete mai giocato la serie di Fallout.
Sì, beh, ne abbiamo parlato sbaglio.
Questo passato futuro, tra virgolette, insomma, in cui gli stili sono rimasti fermi negli anni 70, però le armi sono assolutamente futuristiche, no? In qualche modo l'ambientazione mi ha ricordato Fallout, però diciamo che è stato uno scimmiottamento di Mass Effect che forse lasciava un po' il tempo che... che trova. Vedremo nel 2014 che cosa ci riserva questo XCOM 2, però sicuramente se non l'avete giocato all'originale recuperatelo, c'era talmente tanta voglia di tornare a giocare a questo gioco che negli anni si sono susseguiti anche diversi progetti freeware, tra i quali uno lo scoprì grazie al mitico Carlo Becchi, UFO Alien Invasion, che praticamente riprendeva le stesse dinamiche dell'originale XCOM, ma con la grafica di Quake 3. Stiamo parlando del 2005, quindi all'epoca era parecchio all'avanguardia, insomma.
Certo.
Open XCOM, che però non ho mai avuto modo di provare, e tutta una serie di comunque progetti commerciali o freeware che insomma mostravano che c'era ancora una comunità che voleva il ritorno di questo gioco. Hanno fatto secondo me un'operazione da manuale nel 2012, speriamo continui così. Dicevo, se non l'avete mai giocato quello originale, trovatelo, mi pare che sia un abandonware oggi, quindi penso sia recuperabile presso i siti di abandonware, insomma girava su MS-DOS, quindi magari è necessario un piccolo adattamento.
Però se tu dici che il reboot è riuscito, in fondo giocarlo nella versione 2012
dà le stesse soddisfazioni, devo essere sincero. Si trovava su Steam scontato 3 mesi fa circa. Oggi non ho idea di quale sia il prezzo, però quello che è sicuro è che qualsiasi piattaforma è utilizzabile per giocare a questo gioco, quindi Mac, Linux e Windows, è assolutamente versatile. Se trovate l'occasione, ogni tanto Steam, sapete che fa questi saldi spaventosi al 75% di sconto, tenetelo d'occhio, insomma, e provatelo. Questo è il consiglio che PB vi dà oggi.
Ragazzi, con le cose che abbiamo messo in campo stasera, i nostri ascoltatori hanno bisogno di una vita parallela.
Sì.
Non posso, diciamo che non possono richiedere una puntata molto presto, perché dovranno meditare su questa...
Hanno bisogno di veramente di aprire un canale in un mondo parallelo in cui il tempo scorra più lentamente, altrimenti non possono mai mettersi in pari.
Ok, ci avviamo dunque alla conclusione di questa puntata di Fantascientificast, la conclusione vera questa volta, e direi, Omar, se ti va, di dare i contatti del nostro podcast.
Assolutamente sì, diamo il sito internet che è www.fantascientificast.it con l'annessa casella di posta elettronica che è info@fantascientificast.it. Abbiamo i canali social che sono la pagina Facebook che è Fantascientificast, l'account Twitter che è @fantascicast e ahimè per modo di dire la pagina Google Plus, che però non viene aggiornata come gli altri, mia colpa, che è sempre Fantascientificast.
Giace morta.
È lì tanto per dire, ci siamo anche lì, diffondiamo il verbo anche lì, però non,
l'importante è
non con molta convinzione. Poi dopo volevo ricordare anche, Paolo, le app realizzate dal capo ingegnere Luca Di Fino per ascoltarci su Windows Phone e su Windows 8. E a questo punto poi mi raccomando, che vedo che sono ferme da un po' di tempo le recensioni su iTunes.
Ah sì, quello è molto importante, e dato che posso, permettetemi una vena molto venale, diciamo così, il 31 di gennaio si avvicina, il 31 di gennaio è la scadenza, diciamo, per certi tipi di spese che questo podcast comunque comporta, e quindi se volete contribuire in maniera molto libera alle spese di Fantascientifica, se vi piace quello che facciamo, una libera donazione tramite il pulsante PayPal che trovate sul sito è sempre molto molto gradito.
E no, ma poi scusa, a questo punto minacciamo i nostri ascoltatori, altrimenti ve la vedete,
vi mandiamo,
esatto,
gli
ve la vedete voi,
vi
con
invadiamo
gli
casa. Vi invadiamo casa, mi sembra opportuno. Bene, tutto. Allora, un caro saluto da Paolo Bianchi, giro di saluti
da Omar Serafini
e dal vostro Massimo De Santo.
Ci risentiamo tra un paio di settimane. Ciao ragazzi, e chiudete le finestre, mi raccomando.
Soprattutto, ciao.
Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.